Signori, buonasera. Mi fa piacere di vedervi numerosi alla seconda puntata sulla plata, che non è un argomento facile da sostenere, anche perché apparentemente sono temi molto tecnici. In realtà, ovviamente, per una casa ebraica sono argomenti importanti. Di cosa abbiamo parlato la volta scorsa? Per chi non fosse stato presente, abbiamo cominciato questo argomento introducendo il tema della melachà di cucinare. Cosa è emerso? Sostanzialmente che scaldare può essere permesso. Scaldare un cibo già cucinato evidentemente non costituisce di per sé un'infrazione di Shabbat, però abbiamo subito puntualizzato che anzitutto il fuoco deve essere acceso da prima di Shabbat, e per fuoco si intende non soltanto la fiamma della carbonella o del caminetto, ma qualsiasi fonte di calore, a gas, elettrica o quello che deve essere attivato da prima di Shabbat, perché in questo caso altrimenti, oltre alla melachà di cucinare, ci sarebbe anche la melachà di accendere il fuoco, che è una melachà indipendente. Quindi questi sono punti estremamente importanti. Abbiamo anche visto che al di là di questi divieti biblici sono connessi con la melachà di cucinare dei divieti rabbinici. E cioè ci siamo occupati in particolare di uno di questi. La Gezerà Shema Yechate Begechalim, letteralmente evitare una situazione in cui si può arrivare a rimestare le braci, nel linguaggio di allora, nel linguaggio della Mishnah. È un primo tipo di Gezerà rabbinica, quella che serve ad evitare che si pervenga ad infrangere un divieto della Torah. Rimestare le braci ovviamente è un divieto della Torah, perché significa attizzarle, significa accenderle come sopra, e il divieto rabbinico è finalizzato ad evitare che si arrivi ad una situazione di questo genere. Di che cosa si tratta? Principio generale di tutte le melachot che abbiamo studiato le volte precedenti è che in linea di principio è permesso avviare prima di Shabbat una melachà, un'azione che poi di Shabbat sarà proibita, in maniera che poi continui a compersi di Shabbat da sola. L'esempio che lo Shulchan Aruch porta e che noi abbiamo ripetuto diverse volte è quello dell'irrigazione del campo. Irrigare il campo è permesso prima di Shabbat, avviare il meccanismo di irrigazione, in modo tale che continui il campo ad essere irrigato di Shabbat. Se avviassimo l'acqua di Shabbat, compiremmo una melachà proibita, che è, quale melachà è? Irrigare il campo è una toladà, in realtà è una filiazione della melachà di Zorea, del divieto di seminare, nel senso di incentivare la crescita delle piante in qualsiasi modo. Se però, dicevo, attiviamo il meccanismo irrigatorio prima di Shabbat, possiamo lasciarlo aperto durante lo Shabbat e la melachà si compie da sola. Questo principio generale conosce un'importante eccezione proprio nella melachà del cucinare. I nostri chachamim hanno avuto timore che se noi mettessimo un cibo non completamente cotto su una fonte di calore dotata di braci, nel linguaggio dell'epoca, che si prestano ancora a essere attizzate per migliorare la cottura che manca al cibo in questione, potrebbero cadere nella situazione di Yechate Begechalim, di rimestare le braci. Qual è il caso in cui abbiamo messo questo cibo non completamente cotto sulla fonte di calore dotata di braci, dotata di combustibile sul quale si può intervenire prima di Shabbat? L'idea è di mangiarlo il venerdì sera, abbiamo un paio d'ore dopo l'entrata di Shabbat, arrivano gli ospiti, ci accorgiamo che in realtà la cottura non è ancora completa, cosa siamo portati a fare? A dargli una mossa, d'accordo? Oggi questo dargli una mossa non è più affizzare le braci, perché nessuno usa più questo tipo di combustibile o di impianto nella propria cucina. Noi parliamo oggi, visto che cuciniamo sulle cucine a gas, beh, facciamo così, prendi tutto, così. Siamo a posto. Non parliamo più di braci, ma parliamo, nel caso delle nostre cucine a gas, di alzare la fiamma. A quale condizioni a questo punto si può mettere da prima di Shabbat un cibo a scaldare sulla cucina a gas? A condizione che abbiamo coperto completamente il fuoco con un materiale che di solito non adoperiamo in cucina nei giorni feriali, in maniera tale che costituisca un hecker, un segno di riconoscimento, un memorandum. E secondo alcuni si devono anche coprire le manopole del gas in maniera da impedire materialmente l'atto di alzare la fiamma. E abbiamo studiato anche l'altra volta che per evitare comunque ogni ulteriore problema, l'uso è di mettere su questa lamina di metallo, chiamiamola così, soltanto cibi che siano stati completamente cucinati. D'accordo? Questo è un pochino, in questo modo noi evitiamo il problema. Questo problema va sotto il nome di Shehiyah, che significa mettere in caldo. A queste condizioni si può mettere in caldo dal venerdì il cibo per Shabbat. Quali sono sostanzialmente le condizioni? Le condizioni sono che il cibo venga messo su in questo caso non su un fuoco scoperto e non su un fuoco regolabile. La situazione si otteneva fino all'invenzione della plata, adesso ovviamente di questo parleremo oggi, mettendo una lamina di alluminio normalmente, e in molte comunità si fa ancora così. Questa è la prima Gezerah, che riguarda essenzialmente ciò che si fa prima di Shabbat, per il Shabbat. È chiaro? Di questo abbiamo parlato la volta scorsa.
Spegnere il gas sotto cena e melacha.
Come?
Spegnere il gas,
certo,
sotto cena e melacha.
Certo. Spegnere e melacha, come accendere. Sì. Non solo, ma se accendere a certe condizioni è permesso di Yom Tov, di Shabbat mai, ma se accendere a certe condizioni è permesso di Yom Tov, per esempio prendendo da una fiamma, da un fuoco già esistente, spegnere è permesso sia di Shabbat che di Yom Tov. Ho permesso, ho detto, no, per carità, spegnere è proibito di Shabbat, sia di Shabbat che di Yom Tov. Sì, questa è una cosa importante. State attenti ai lapsus, se possono. Vabbè, mi sono corretto subito. Per chi ci segue da riferita, a spegnere è proibito sia di Shabbat che di Yom Tov. Va bene? Parliamo adesso della seconda Gezerah, che riguarda un'azione compiuta non prima di Shabbat, ma durante Shabbat, un'altra Gezerah rabbinica. Si tratta di una Gezerah di un tipo diverso dalla precedente. Shema Yechatede Kechalim, evitare di arrivare a rimestare le braccia, o nel linguaggio moderno alzare la fiamma, è una Gezerah finalizzata a evitare di arrivare a compiere una melachah minat Torah. Un altro tipo di Gezerot riguarda la apparenza, il non sembrare, il non dare l'impressione di star eseguendo un'azione proibita dalla Torah. Ebbene, è quella che nel nostro caso si chiama nir'e kimvashel, non dare l'impressione di stare cucinando. Praticamente o tecnicamente in che cosa consiste? Vi è un divieto rabbinico, e qui vi invito già a guardare le nuove fonti di stasera, un divieto rabbinico di mettere o rimettere in caldo durante Shabbat vivande anche completamente cotte, persino se la fonte di calore è stata preventivamente ripulita o raffreddata dalle braci, per cui non c'è più il rischio di Shema Yechate Vegechalim, per non dare l'impressione di cucinare. D'accordo? Per non dare l'impressione di cucinare. Il problema delle braci si pone soltanto prima di Shabbat, evidentemente. Una volta che le braci sono state tolte, che siamo nell'impossibilità di modificare alcunché della fonte di calore, della fiamma, che problema rimane? Rimane il problema di non dare l'impressione di stare cucinando di Shabbat. Se io metto un cibo completamente cotto su una stufa, un cibo completamente cotto su una stufa che normalmente viene utilizzata per cucinare, tecnicamente io non infrango la melachà di cucinare, perché il cibo è completamente cotto. Però chi mi vede da lontano dice Rav Somek sta cucinando di Shabbat, e questo sappiamo, per tutta una serie di ragioni anche etiche, filosofiche, eccetera, che va evitato. Come si affronta questo problema? Punto primo. Per evitare anche questo divieto ai nostri tempi, è necessario anzitutto coprire la fonte di calore in modo che il fuoco non solo non sia più regolabile, e questo si riferiva alla Gezerà di cui abbiamo parlato prima, ma non sia neppure visibile. Prima dell'invenzione della blata, la famosa lamina di cui parlavo prima veniva incontro ad entrambe le esigenze. Va bene? Perché? Perché nel nostro caso, per quanto riguarda la nostra Gezerà, copre completamente il fuoco e quindi non si dà più l'impressione di star mettendo una pentola sul fuoco, anche se questa pentola contiene il cibo completamente cucinato. Ovviamente deve essere qualche cosa che sia completamente diverso dall'uso feriale, e questo è un discorso che abbiamo già fatto, cioè che anche da questo punto di vista costituisca un eker, non soltanto renda il fuoco invisibile, ma sia qualche cosa sul quale, vedendo da lontano, non si dica più Rav Somek sta cucinando, e questo è un problema del quale ci occuperemo fra poco. Altro punto che riguarda, più tecnico se vogliamo, ma non meno importante, che riguarda la Achzara, è che nei casi in cui il rimettere in caldo durante Shabbat le vivande è permesso, è lecito rimettere la pentola con la vivanda su una fonte di calore diversa da quella da cui era stata tolta, una volta che anche quest'ultima sia coperta e non regolabile, persino se la temperatura della seconda è superiore a quella della prima. Se ne evince che anche sulla stessa fonte di calore, una volta coperta e non regolabile, a questo punto è lecito spostare la pentola da un punto meno caldo, per esempio lungo il bordo della lamina di metallo, ad un punto più caldo, per esempio al centro, a condizione comunque che anche il punto di partenza raggiungesse la temperatura di 45 gradi, che è quella che segna l'inizio di una situazione di calore secondo la halakha. Tanto più è permesso lo spostamento da un punto più caldo a uno meno caldo, per esempio nel caso in cui ci si accorge che la vivanda sta per bruciare, o aggiungere un intercapedine sotto la pentola. Questo è un discorso che troverà poi in seguito uno sviluppo. Quello che ci interessa, questo è un discorso che varrà anche poi per l'uso della plata, quanto ne parleremo certamente, quello che conta qui è che qualsiasi operazione di cucina di Shabbat deve essere fatta quindi con un cibo completamente cotto e con una fiamma non regolabile e non visibile. Con tutto ciò, i Chachamim hanno proibito di mettere o rimettere in caldo durante Shabbat le vivande. Cioè, secondo la definizione tradizionale di Beit Hillel che abbiamo studiato nella Mishnah l'altra volta, noi possiamo soltanto prendere in mano un cibo che è già stato messo in caldo secondo le regole che abbiamo studiato l'altra volta da prima di Shabbat, lo possiamo prendere per servircene e a certe condizioni lo possiamo rimettere sulla fonte di calore. Quali sono queste condizioni? È permessa la ahzara su una fonte di calore coperta e non regolabile solo se la shehiyah originaria, quella del venerdì, non è stata completamente interrotta, per l'appunto secondo l'opinione di Beit Hillel nella Mishnah. In caso contrario, non si potrebbe più parlare di ahzara, che letteralmente significa rimessa, ma si tratterebbe di una nuova shehiyah che durante Shabbat è senz'altro proibito. Quali sono le condizioni per permettere la ahzara su una fonte di calore coperta e non regolabile durante lo Shabbat? Sono le seguenti. Sono cinque in tutto e bisogna impararle bene. La prima è che la vivanda sia completamente cotta, e di questo abbiamo già parlato. La seconda è che fin dal momento in cui si toglie la vivanda dalla fonte di calore si abbia l'intenzione di rimetterla. La terza condizione è che dopo averla tolta dalla fonte di calore non abbia mai lasciato la persona non abbia mai lasciato la presa della pentola. La quarta condizione è che la vivanda si trovi ancora nella pentola in cui è stata cotta e non sia stata trasferita nel frattempo in un altro recipiente. E la quinta condizione è che la vivanda non si sia completamente raffreddata nel frattempo. Questo è il quadro della questione prima di affrontare il tema della plata. In sostanza, quali sono le regole che noi impariamo dalla Mishnah? Abbiamo imparato due gezerot rabbiniche, va bene? La prima è che non possiamo mettere su una fonte di calore che non sia stata liberata dalle braci in maniera tale che sia ancora regolabile, non possiamo mettere un cibo già anche il venerdì che non sia stato completamente cucinato. La seconda regola è che anche dopo aver messo il venerdì un cibo in caldo secondo le regole di Shabbat, dopo averlo tolto dalla fonte di calore non possiamo più rimettercelo a meno che non si osservino queste cinque caratteristiche, queste cinque condizioni. Per quale motivo? Perché anche se la fonte di calore è stata, non è più regolabile, rischiamo di dare l'impressione di cucinare di Shabbat, cosa che noi non possiamo fare. In sostanza, quindi, La posizione tradizionale è la seguente, prima di arrivare al tema della plata. Prima di Shabbat noi dobbiamo aver coperto il fuoco in maniera che non sia più visibile e non sia più regolabile. Dobbiamo avere a che fare con vivande completamente cotte. Punto terzo, possiamo rimettere di Shabbat su questa fonte di riscaldamento queste vivande completamente cotte a condizione che si siano già state da prima di Shabbat siano state prelevate per il primo dei pasti di Shabbat con l'intenzione di riutilizzare il secondo e di rimetterle sulla fonte di riscaldamento nel frattempo alle condizioni che abbiamo appena studiato. Questo è il quadro della questione. A questo punto arriviamo più direttamente al tema della plata che ci interessa. Cos'è la plata? Come possiamo definire la plata di Shabbat?
È stata inventata.
Non lo so esattamente quando sia stata inventata. I primi testi che ne parlano sono, per quanto ne so, della fine degli anni 60. Adesso vedremo il Shemirat Shabbat che è il Chatan. Ci sono delle domande su quello che io ho detto?
Sì, sulla terza.
Sì.
Cioè, di non aver lasciato la presa da pentola. Vuol dire che se uno deve servire a più riprese, bisogna che una persona lo tiene sempre in mano.
Può appoggiarsi, ma non lasciare la presa. E nel linguaggio antico non lo può mettere per terra. Oggi nessuno mette più per terra una pentola, evidentemente. C'è una discussione se una volta si faceva così, se mettere sul tavolo è considerato come per terra oppure no. La conclusione pratica è che comunque non si deve lasciare, si può appoggiare, ma non si deve lasciare la presa della pentola. Questo dimostra che
c'è l'intenzione di rimetterla.
È l'intenzione di rimetterla, cioè la provvisorietà della situazione nella quale ci troviamo. D'accordo? Quindi fino a prima dell'invenzione della plata, in sostanza, torno a ripetere per chiarire meglio la questione, si metteva una lamina che copriva il fuoco e lo rendeva non regolabile, possibilmente con delle coprimanopole, va bene? Su questa lamina si metteva del cibo completamente cotto da prima di Shabbat, se lo si voleva prelevare di Shabbat e poi rimettere, cosa si doveva fare? Si dovevano tenere presenti queste cinque condizioni. È chiaro? Abbastanza scomodo, tutto sommato. Voi che cosa dite? Evidentemente è abbastanza scomodo. L'invenzione della plata ha portato, come vedremo nel tempo, una riorganizzazione del discorso non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista alachico. Cosa si intende per plata? La plata è lo scaldavivande elettrico che ha le resistenze coperte e una temperatura non regolabile. Queste sono le caratteristiche rilevanti della plata dal punto di vista della Santa Alakha. Rappresenta lo stadio tecnologico più avanzato rispetto alla copertura del fornello a gas mediante una lamina metallica, quella di cui ho parlato fino adesso. Cosa direste voi della plata, da questo punto di vista, rispetto al discorso che abbiamo appena fatto? Persino la plata ha suscitato grandi discussioni. La cosa naturalmente non stupisce più di tanto. Va bene? Sull'uso della plata di Shabbat vi sono tre opinioni rilevanti fra i poschim del XX secolo. Ovviamente sono gli unici che hanno potuto esprimere un parere in proposito per ragioni storiche evidenti. Va bene? L'opinione più rigorosa è quella del Chazon Ish, portata avanti in anni recenti dal Rav Eliashiv, che è mancato quando è stato l'altro anno, uno dei grandi poskim del mondo Haredi, i quali dicono sostanzialmente che sebbene il calore della plata non sia regolabile, occorre essere rigorosi temendo che il suo utilizzo possa portare ad adoperare un fuoco regolabile. Una delle caratteristiche della plata, lo abbiamo appena detto, è il fatto di rispondere al problema che di non dover alzare la fiamma. Non si può evidentemente regolare la plata. C'è ancora, appunto, fra i poschini, chi ritiene comunque che la plata rappresenti un rischio. In pratica, secondo loro, la plata va considerata alla stregua di un fuoco scoperto. È come se noi non avessimo davanti un aggeggio elettrico, ma avessimo davanti un fornello acceso. E abbiamo studiato la volta scorsa quanto evidentemente questo sia da evitare. E quindi, qui manca la sottolineatura sotto il non, vi invito a farla, e quindi non può essere utilizzata come scaldavivante di Shabbat, a meno che non venga introdotta una pentola vuota come in Cercapedia. Secondo il Chazon Ish e il Rav Eliashiv, e fra i sefarditi anche il Rav Mordechai Eliyahu, che proibisce a sua volta l'uso della plata per altri motivi, va bene? Che adesso non vi sto a spiegare, l'unico è come se noi avessimo di fronte un fuoco che va a sua volta coperto. O mettiamo una lamina anche sopra la plata, oppure ricoviamo alla pentola vuota sopra la quale, che mettiamo sulla plata da prima di Shabbat, o anche durante Shabbat a certe condizioni, meglio ancora se contiene dell'acqua messa prima di Shabbat, allo scopo di metterci sopra un'altra pentola sulla quale, nella quale si sta il cibo che ci interessa. E questa prima pentola fa da intercapedine sopra. No, dentro no, perché allora diventa parte della prima pentola, sopra la pentola. Nella pentola messa prima di Shabbat c'è dell'acqua che non viene rimossa, che non viene utilizzata, e sopra questa pentola con l'acqua calda si mette la pentola col cibo che ci interessa da tenere in caldo. È una posizione estremamente rigorosa. Va bene? Questa prima concezione vede nella plata un equivalente del fuoco. La maggioranza dei poskim pensa diversamente. La maggioranza dei poskim ritiene che bisogna distinguere fra un fornello elettrico sul quale si cuoce, qui per intendersi quei fornelli da picnic, e la plata di Shabbat. Scrive il Shemirat Shabbat che il Khatan nell'anno 1969, come lui la pensano in molti, un fornello elettrico va sì considerato alla stregua di un fuoco scoperto, Esh Megullah, sebbene le resistenze siano coperte, e non si può utilizzare per la Ahzara di Shabbat a meno che non sia ricoperto da una lamina di metallo a sua volta. Fornello elettrico. È vero che la resistenza non si vede, fino a un certo punto. Il fornello elettrico si arrossisce, no? Sulla superficie. La plata no. Infatti, il fornello elettrico arrossisce, per così dire, quando si diventa incandescente, e quindi, dice la maggior parte dei poskim, quello è un fuoco scoperto. Non c'è differenza tra il fornello elettrico e il fornello a gas, sostanzialmente.
Al di là del fatto che il fornello elettrico si può regolare come quello a gas e quindi rientra in quelle categorie che avevamo già visto l'altra volta,
che sono poi
però se è un fornello elettrico graduabile, al primo grado fa meno caldo della plata.
A questo punto bisogna, lo dice, deve metterci una lamina di metallo per coprire la vista del rosso. Come se avessimo un fornello a gas acceso. E allora si può risolvere il problema. L'altro problema, quello del Shemai e Hateve Gehalim, per evitare di alzare la fiamma coprendo la manopola esattamente come si fa con la cucina a gas. D'accordo? Invece, la plata speciale di Shabbat non regolabile, che serve solo a tenere il cibo in caldo e non si è soliti ad operarla per cuocere, scrive il Shemirat Shabbat Kil Chata, non richiede altra copertura. È ben più facilitante rispetto al Chazon Ish. Il Chazon Ish dice anche la plata è un fuoco scoperto che va ricoperto a sua volta o con una lamina o con la pentola sopra un'altra pentola. La maggioranza dei poskim ritiene che la plata non richiede altra copertura. Perciò è lecito compiere su di essa che cosa? La Ahzara di Shabbat, purché si ottemperino le cinque condizioni di cui sopra. Ma comunque, ritiene la maggioranza dei poskim, che non è permesso mettere ex novo una vivanda a scaldarvi durante Shabbat, neppure se è già stata cotta completamente, perché solo la Ahzara, cioè la rimessa di una pentola che era già sulla plata da prima di Shabbat è stata permessa dai Chachamim di Shabbat. Questa è la posizione centrista, la posizione condivisa dalla maggioranza dei decisori. Cosa implica questo? Implica la facilitazione che non c'è bisogno di coprire alcunché. La plata è un fuoco coperto e non regolabile. Però non possiamo, secondo la maggior parte dei poskim, mettere sulla plata ex novo un cibo neppure cotto interamente dal giorno prima, che nel frattempo sia stato messo in frigorifero. L'unica cosa che possiamo fare con la plata è mettere tutto il cibo che ci serve sulla plata da prima di Shabbat, tirarlo via con i cinque accorgimenti di cui vi ho parlato prima, l'intenzione di rimetterlo, che sia non averlo trasferito in un'altra pentola, tenere sempre in mano la pentola e evitare che si raffreddi soprattutto nel frattempo, completamente. Solo a queste condizioni possiamo rimettere il cibo sulla plata per il pasto successivo. Questa è la visione della maggior parte dei poskim, finché non è arrivato il Rav Ovadia Yosef. È chiaro fin qui la questione? Adesso comincia un pochino a comporsi la questione. Attenzione, la psicata della Ovadia che ci accendiamo a studiare non è accettata ovviamente da tutti, soprattutto nel mondo ashkenazita, che ritiene, che continua a ragionare nei termini dell'opinione numero due, cioè che la plata può essere usata di Shabbat soltanto se il cibo da scaldare è stato messo già sulla plata in prima battuta da prima di Shabbat. Con le nostre abitudini alimentari è molto difficile, infatti, implementare una cosa di questo genere. Abbiamo già accennato prima all'eventualità che il cibo si bruci, si rovini, vada male. Non è facile effettivamente. D'accordo? Prego.
Quello che volevo chiederle, con lo sviluppo della tecnologia che c'è attualmente, è attuale o senz'altro ci sarà nel prossimo futuro, la possibilità di un'automazione di tutto il processo della preparazione del cibo. Come vede il rabbinato una cosa di questo genere? Cioè, se io il venerdì metto le vivande sul fornello, non sul fuoco, sul fornello, dopodiché programmo uno o due pasti in modo che poi mi ritrovo i cibi appena cotti al venerdì sera tardi, a sabato a mezzogiorno, cotti in automatico, diciamo, in programmazione, programmato prima di Shabbat.
Queste scorie della Halakha, però non tanto senso.
No, vabbè, d'accordo, sì. Questa può essere una considerazione di fondo, cioè aspettiamo di vedere lo sviluppo della tecnologia e poi stabiliamo la halakha di conseguenza. Mi sento però, e penso che siamo già in grado di fare, in base allo studio che abbiamo fatto, alcune osservazioni su questo, cioè che abbiamo già visto che i Chachamim sono contrari all'idea di mettere su una fonte di calore regolabile un cibo che deve ancora essere cotto, anche se la cosa avviene prima di Shabbat.
E anche se avviene in automatico.
Se lei mi garantisce che non c'è possibilità di intervento sulla cottura una volta che il processo è cominciato, allora forse lo si può assimilare alla situazione della fiamma non regolabile di cui vi ho parlato prima. Non so se mi spiego. Cioè il rischio è, cioè evitare il rischio di rimestare le braci nel linguaggio di 1800 anni fa, ma l'immagine è comunque chiara.
Il punto che c'è oggi, che le braci le faccio rimestare al computer, diciamo, cioè programmare un'apertura, una chiusura di resistenza elettrica dal punto di vista elettrico, tu mi insegni, ma è abbastanza facile. E quindi sarebbe
se non posso mettermi nei panni dei rabbini della prossima generazione, però entro certi limiti lo posso, forse anche lo devo fare. Se c'è il rischio di poter intervenire, che la massaia o chi per essa intervenga sulla fiamma, sulla cottura di Shabbat, su una cottura che non è già stata ultimata prima di Shabbat, è verosimilmente proibito. Con questo non le sto chiudendo tutte le possibilità, le sto dicendo quali sono. Sì, ma in automatico vuol dire che non si possa intervenire.
No, ma uno chiude la programmazione, al limite può sigillare.
Allora può anche darsi di sì, ecco, può anche darsi di sì a questo punto.
Sì, prego. Pensando di mettere tutto sulla plata da prima di Shabbat, quello che serve per i due passi successivi, però se uno aveva deciso di avere un passo Haravì, un passo Bassarì e mette tutto insieme,
adesso lo vediamo, questo è comunque sconsigliabile.
Appunto, ecco, quello è il problema.
Può avere due plate, certo, adesso lo vedremo. Se uno di Shabbat mangia Bassarì, di solito al limite mangia Pavio, ecco.
Secondo me probabilmente sul fatto di cuocere elettronicamente con una sinta elettronica forse esuviamo comunque dal campo sabbatico, però esuliamo dall'argomento nostro di questo periodo, però potrebbe essere invece una cosa consentita nei giorni di Moed.
Per noi
è consentito cucinare e abbiamo oggi come oggi o abbiamo degli orologi apposta che esistono che hanno anche la possibilità di accendere il gas, ma addirittura una sicurezza darebbero per una resistenza.
Moed è un altro discorso. Primo, mi sono detto che il cucinare, l'accendere il fuoco di Moed di Shabbat sono diversi l'uno dall'altro.
Esatto.
Dicevo prima che lo spegnimento è comunque proibito.
Sì. Anche se è automatico.
Se
è programmato da prima si può a certe condizioni si può anche programmare prima, certo. Mi riferivo a quella che è la regola generale. A questo punto i riflettori si accendono sulla opinione del Rav Ovadia Yosef, che è un'opinione effettivamente
santuomo.
Rivoluzionario. No, a parte santuomo, e condivido esattamente questo giudizio ad onta di, diciamo, di tanti detrattori, eccetera, eccetera, è molto interessante il modo con cui lui ha affrontato l'argomento, anche dal punto di vista proprio concettuale, al di là della sua santità, mi riferisco alla capacità e al coraggio anche intellettuale che ha avuto. Sia pure una cosa apparentemente piccola come questa, adesso lo vedete. Rav Ovadia Yosef ragiona in un modo molto particolare e dice sostanzialmente così: qual è il motivo per cui non possiamo mettere ex novo un cibo sulla plata, in base all'opinione numero 2 che abbiamo studiato fino adesso, la Gezerà di Nir'e in Vashel? Non posso mettere su nessuna fonte di calore un cibo, ancorché completamente cotto, per non passare per colui che sta cucinando di Shabbat. A questo punto questa è l'opinione tradizionale l'abbiamo appena letta, ma non è permesso, rileggiamolo qui, ma non è permesso mettere ex novo una vivanda a scaldarvi durante Shabbat, neppure se è già stata cotta completamente, perché solo la Ahzara, la rimessa, è stata permessa dai Chachamim di Shabbat. Per rimessa si intende dopo che il cibo era già stato sulla plata la prima di Shabbat, senza che abbiate mai mollato la presa del manico. Quindi è una facilitazione molto relativa. Qual è il motivo? Per non dare l'impressione di stare cucinando. Il Rav Ovadia si pone una domanda che in realtà è già risposta nel testo del Neuwirth che abbiamo appena letto, ma il Rav Ovadia ne trae una conseguenza logica. La domanda del Rav Ovadia in sostanza è questa: È vero che la plata è una fonte di calore, ma quando mai la utilizziamo per cucinare? Quando mai chi vede qualcuno mettere una pentola sulla plata pensa che stia cucinando? La plata risolve, secondo il suo pensiero, risolve completamente il problema rabbinico del nir'eh kinvashel, e si può mettere sulla plata un cibo di Shabbat ex novo anche appena tolto dal frigorifero. Però attenzione, questo non vale per tutti i cibi, soltanto per alcuni. Su altri, adesso vedremo dove sta la differenza, dove sta la distinzione, su questi altri anche il Rav Ovadia deve dire non posso farci nulla. Vediamo quali sono. Il Rav Ovadia, in una sua Teshuvah, la cui parte finale io vi ho qui tradotto letteralmente, scrive così: una vivanda che sia stata completamente cucinata prima di Shabbat e ora si trovi in frigorifero, è permesso scaldarla di Shabbat sulla plata anche se raggiunge la temperatura di 45 gradi, cioè una temperatura considerata critica. Adesso non entro in una spiegazione su questo argomento. Attenzione, a condizione che la vivanda sia asciutta almeno per la maggior parte, sebbene contenga del sugo. Questa qui. Ma se è per la maggior parte sugo, oppure liquida, per esempio una minestra, è proibito scaldarla di Shabbat sulla plata, perché i cibi liquidi, a differenza dei solidi, tornano a cuocere dopo essere stati cotti e raffreddati. Le ragioni addette dal Rav Ovadia per questa facilitazione, lo ripeto, sono in realtà due. La prima, che è che il calore della plata non è regolabile e dunque viene meno lo scrupolo rabbinico che si possano rimestare le braccia, ma soprattutto, e questo è innovativo per quanto riguarda l'uso quello che viene adesso, l'uso della plata ex novo di Shabbat, la plata non è adoperata normalmente per cucinare, ancorché sia fonte di calore, e dunque viene meno anche il secondo scrupolo rabbinico, quello di non dare l'impressione di cucinare nel collocarvi le vivande a scaldare durante lo Shabbat. A questo punto occorre approfondire la distinzione che il Rav Ovadia fa fra cibi solidi e cibi liquidi. Va bene? La base di questa distinzione è un, tra virgolette, famoso per gli studiosi di queste cose, Saif, paragrafo dello Shulchan Aruch, nelle Ilchot Shabbat, dove si parla del divieto di cucinare. Lo Shulchan Aruch scrive che una vivanda che sia stata cucinata completamente, bashel kol tzorko, un'espressione che abbiamo già visto nella Mishnah che abbiamo studiato la volta scorsa, nel Sine Bertino, esattamente, una vivanda che sia stata cucinata completamente, si sia raffreddata e venga di nuovo esposta a fonte di calore, torna a cuocere se contiene brodo. Ma se si tratta di una vivanda asciutta, una volta che sia stata già cucinata completamente, non torna più a cuocere. È la regola che va sotto l'espressione ebraica, en bishul achar bishul. Non esiste nuova cottura dopo che è già avvenuta una cottura. Quello che lo Shulchan Aruch dice qui è riscontrabile nell'esperienza quotidiana. Se io cuocio del betto a bollire dei maccheroni, i maccheroni cambiano fisionomia, c'è una differenza tra maccherone crudo e maccherone cotto. Cosa succede se io, dopo aver cotto i maccheroni a dovere, voglio fare l'insalata di pasta e li lascio raffreddare? Il maccherone non torna più crudo. Si raffredda, ma rimane nella sua consistenza di cotto. E anche se io cambio idea, invece di utilizzarli a freddo per fare un'insalata di pasta, li voglio riscaldare, non c'è più distinzione una volta che è cotto una volta il maccherone, potrà essere più o meno fragrante, più o meno buono, ma sostanzialmente un maccherone cotto è cotto una volta per tutte.
Anche il brodo non torna
indietro. Eh no, no. Il brodo, se lo raffreddi dopo averlo bollito smette di bollire e quando lo rimetti sul fuoco ritorna a bollire, e lo stesso vale per l'acqua, lo stesso vale per il latte, lo stesso vale per il succo di pomodoro.
No, poi evapora e si concentra. Comunque,
l'opinione che abbiamo sentito adesso tenetela presente, perché ritornerà poi nello studio dell'Alaha successivo. Va bene? Questa è l'opinione che lo Shulchan Aruch codifica, e che effettivamente penso che nell'esperienza, che nell'esperienza quotidiana abbia una sua, diciamo, abbia un suo riscontro, una sua logica.
Sì, che, diversamente da quello che proponeva la Fiona, che è del presente, del prossimo futuro, ma invece è una cosa assolutamente standard, e invece cibo già cotto, ma il timer
della classe. Di questo effettivamente non parleremo oggi.
Su tutti questi parametri c'è una differenza tra mettere una cosa su una plata calda o su una plata fredda che
non stiamo parlando per il momento di timer, effettivamente. Mi aspettavo ovviamente questa osservazione, che è molto logica.
Parliamo qui adesso di una
fonte di calore costante nella sua natura, ecco. Ili Alkut Yosef, che è la nuova edizione che Shulchan Aruch, curata dai figli del Rav Ovadia, basandosi sui suoi pesachim e sui pesachim della sua scuola, e che a tutti gli effetti il compendio di Halakha complessivo più recente che sia stato scritto, è stato scritto in questi anni, effettivamente un testo straordinario, scrive al proposito di questo Siman dello Shulchan Aruch: non c'è cottura dopo la cottura di un cibo asciutto, quello che in ebraico si chiama yavesh, ma se si tratta di un cibo umido o liquido, lach, non è lecito tornare a scaldarlo di Shabbat, a meno che non si ottemperino le cinque condizioni della Ahzara che abbiamo studiato prima. In sostanza, il Rav Ovadia e la sua scuola permettono di prendere un cibo dal frigorifero e metterlo sulla plata di Shabbat solo se è solido. Se è liquido si ritorna al vecchio sistema. Al sistema tradizionale, evidentemente, d'accordo? Però qui arriva un altro chidush molto grosso, in senso facilitante. In alternativa, se uno non l'ha fatto, è lecito domandare ad un non ebreo di mettere la vivanda liquida di Shabbat sulla plata una volta che sia stata cotta completamente. Perché? Secondo molti poschim, infatti, la facilitazione per cui non c'è cottura dopo cottura vale anche per i liquidi, quello che abbiamo sentito dire, non posso fare il tuo nome, quello che abbiamo sentito dire un attimo fa. In realtà ci sono molti poschim a partire dal Rambam e non la pensano come avrebbe detto secoli dopo lo Shulchan Aruch, ma pensano che si possa essere facilitanti anche per un cibo liquido, solo che lo Shulchan Aruch non pasca così. Se però uniamo a questa opinione facilitante l'idea di delegare un non ebreo a compiere l'azione discussa, questa azione può essere considerata completamente permessa. Questa è una grossa facilitazione, soprattutto in comunità dove ci sono
inservienti
non ebrei, ma anche nelle famiglie a volte, può essere effettivamente una grossa facilitazione. Qual è il caso? Il caso in cui arrivano di Shabbat a mezzogiorno degli ospiti inaspettati di Shabbat. Capita nelle migliori famiglie, vedo qualcuno solo al Betta Knesset, lo prendo a casa mia, cosa faccio? Mi rendo conto magari di non avere abbastanza cibo sulla plata già predisposto per il pranzo, e mi ricordo che c'è una bellissima pentola di minestra in frigorifero, perché non utilizzarla? Lo si può fare, dice il Rav Ovadia, purché la questa azione, diciamo, semi-incriminata, chiamiamola così, venga delegata ad un non ebreo. Io non lo posso fare perché lo Shulchan Aruch, su questo argomento, su questo tema, la pensa diversamente. Però, siccome ci sono altri illustri poschim che la pensano in modo più facilitante, se io a quella facilitazione ne aggiungo diciamo, una, come si può dire, una procedura indiretta, chiamiamola così, come quella di servirsi di un non ebreo, questo dice il, come si dice? Dice il Rabbo Vadia, è permesso.
Ma si può chiedere un ebreo di Shabbat, bisogna chiedere, che lui capisca partendo, che deve
partendo dal presupposto che l'azione in sé, secondo alcuni poschim, anche se non lo Shulchan Aruch, può essere teoricamente permessa anche ad un ebreo, per uscire dalla discussione si può anche chiedere a un non ebreo di farlo.
Ma chiedere il Shabbat?
Sì, chiedere direttamente, insomma.
Così scrive lui. Al limite, se abbiamo questo scopo, glielo si fa capire, si trova il modo di farglielo capire, perché questo non è che sia. Però l'impressione è che Rabbo Vadia, dal testo che io vi ho tradotto, è che sia lecito anche dirlo direttamente, basandosi sull'assunto che secondo molti poschim l'azione è in realtà sarebbe permessa anche ad un ebreo, se lo Shulchan Aruch non avesse pascato diversamente. Mettiamola così. D'accordo? L'uso di casa nostra per quanto riguarda i cibi liquidi, noi siamo rigorosi, mettiamo la minestra che normalmente mangiamo il venerdì sera, come si dice, sulla plata da prima di Shabbat, ovviamente secondo tutti, essendo un cibo liquido, deve essere messo sulla plata da prima di Shabbat, e una volta che la togliamo dalla plata non la rimettiamo più. Questa è, diciamo, questa è la prassi di casa nostra. Il problema che si pone adesso è che non tutti i cibi, cioè che il cibo crudo, e la differenza tra cibo crudo e cibo cotto non si taglia con il coltello, scusate il gioco di parole tremendo, nel senso, torno a parlare seriamente, che ci sono in realtà molti cibi che contengono del liquido pur essendo considerati cibi solidi. Non ci sono soltanto i consommé e le uova sode.
No, tutti i cibi contengono del liquido.
Tutti i cibi contengono del liquido. Questo il Rabbo Vadia lo scrive chiaramente. Tutti i cibi contengono del liquido. E se non si vede, lo si gela. Nella fase di riscaldamento può essere anche generato. Va bene? Se una vivanda già cotta completamente è asciutta per la maggior parte, ma contiene del sugo, il caso classico è quello dello spezzatino, d'accordo? È considerata ancora asciutta e può essere messa sulla plata di Shabbat. Questa è la psicà del Rav Ovadia, si va secondo la maggior parte del cibo che abbiamo davanti. Certo non è facile. Cosa si intende qui per maggior parte, no? Che ho scritto, è considerato, può essere messa, cosa si intende per maggior parte qui? È un criterio quantitativo o un criterio di uso? Cioè, se io ho in mente dello spezzatino di mangiare essenzialmente la carne, sia pure condendola con un po' di sugo, posso partire dal presupposto che ho davanti un cibo
solido.
Forse può essere diverso il caso in cui intendo utilizzare il sugo a parte, per esempio. Però, senza entrare adesso in questi dettagli, la psicà è chiara. Altri sono più rigorosi e ritengono che solo un cibo completamente solido possa essere messo sulla plata di Shabbat. Ma la prima opinione, che si basa sul Rov, sul concetto di maggioranza, ve lo ricordate, può essere seguita, scrive. Si aggiunga infatti un altro dettaglio, che il sugo in molti casi tende a ridursi con l'esposizione al calore e così la qualità della vivanda peggiora anziché migliorare, e quindi si tratterebbe di quella situazione alachica del mitztamek veralo a cui abbiamo accennato la volta scorsa, e cioè che l'esposizione al calore in questo caso peggiora la situazione, tra virgolette, anziché migliorarla, e quindi è considerato un motivo per non proibire la cosa. Tuttavia, chi vuole essere più rigoroso e quindi mettere sulla plata soltanto cibi completamente asciutti, sarà degno di benedizione, e questa è la psicà degli Ashkenazi.
Qui mettere sulla plata si intende anche da freddo.
Come?
Numero 50.
Certo, mettere sulla plata anche dal frigorifero.
È plato da frigo.
Sì. Lui dice così, che se la logica è questa, se in sostanza tu tiri fuori dal frigorifero lo spezzatino con il sugo, dove la carne prende non solo il 50% più uno della pentola dal punto di vista fisico, ma anche nella tua mente. Tu hai in mente di mangiare la carne, sia pure condita, ma comunque la carne. Allora lui dice, quel poco di sugo che c'è intorno è irrilevante rispetto alla sostanza del cibo che stiamo riscaldando. Esattamente. Altri però non sono d'accordo, attenzione, questa è la sua psica. Punto il paragrafo 61, invece dice anche il Ravovadia ritiene che la minestra congelata dal freezer non può essere messa sulla plata di Shabbat, perché è da considerarsi cibo liquido a tutti gli effetti, cioè lo stato di congelamento della minestra è una questione, diciamo così, transeunte sostanzialmente. Non possiamo pensare che la minestra diventi un cibo solido nella nostra considerazione solo perché è stata congelata nel frattempo, evidentemente. Punto nota 62, paragrafo 62, il permesso di mettere sulla plata di Shabbat un cibo per la maggior parte solido, già cotto completamente, vale anche per la carne in gelatina o con grasso rappreso che si liquefa con il calore. Questo è interessante, quindi questo è un caso diverso da quello della minestra congelata. Perché? Perché di nuovo siamo di fronte ad una portata sostanzialmente solida. No, cotta anche la minestra è cotta, ma solida. Non è da proibirsi né sotto il profilo della melacà di cuocere, come abbiamo spiegato, ma neanche dice sotto il profilo del divieto di Nolad. Di Shabbat, determinate cose, fra virgolette, appena nate, non possono essere, sono considerate mukze, non possono essere utilizzate. Il Noland è detto di qualcosa che prima di Shabbat non c'era del tutto o non era disponibile nella forma a noi desiderata. Dice la Ravovadia, anche su questo si può essere facilitanti, perché sostanzialmente stiamo parlando di una portata di carne, di cui la gelatina o il grasso, anche se si sciolgono, sono soltanto, come si dice, sono soltanto un
accessori,
una parte minore, esattamente, va bene? E incidentalmente nel paragrafo 65, anche se non riguarda più i cibi liquidi, lo messo lo stesso, è lecito mettere sulla plata di Shabbat del pane da scongelare. Occorre però grattare via eventuali grumi di ghiaccio presenti sulla superficie, perché mettere il ghiaccio a sciogliere su una fonte di calore effettivamente è una forma di bishul, c'è poco da fare, insomma. Quindi bisogna stare attenti a questo, però il pane da scongelare che non cambia, stato per effetto dello scongelamento sulla plata è considerato permesso a tutti gli effetti. Perché il pane è già stato cotto, e aggiungo qui, come la regola è che en bishul achar bishul, non c'è cottura dopo cottura in un cibo solido, altrettanto si dice en afia achar afia, non c'è cottura in forno dopo che è già avvenuta una cottura in forno. E la plata a questo punto è considerato quasi come un suffraganeo del forno, sostanzialmente non c'è problema.
Si può anche utilizzare, cioè estrarlo dal freezer senza metterlo sulla plata.
Se a te piace così, sei libero di farlo. Qui il Ravovadia ci sta dicendo molto di più, che possiamo anche metterlo a scongelare sulla plata, ecco, infatti. Un problema di cui potremmo occuparci un'altra volta è se c'è bishul dopo la afia. Questa è una questione, se la procedura di cottura è la stessa, non si ripete in un cibo solido. Se la procedura di cottura cambia, può diventare un problema. Qual è il caso classico? Lo sapete qual è il caso classico? Gli schedei marak. Gli schedei marak sono fritti o cotti in forno, e nel momento in cui li infiliamo nel piatto della nostra minestra bollente, a determinate condizioni si bollono a loro volta. Possiamo dire che en bishul acharafia, oppure dobbiamo essere più rigorosi? Di questo parleremo un'altra volta.
Ma parliamo anche del timer.
No, no, non ho capito che ci possono essere volte, scusa.
Questi argomenti lievitano a quello che interessa soprattutto, non mi illudo di risolvere tutti i dubbi. Se qualche dubbio l'ho risolto, sono ben felice di risolvere.
No, ma non avevo preso solo che non l'ho visto.
No, d'accordo. A volte forse è più opportuno suscitare domande che non risposte. Però prima di chiudere, mi rendo conto che forse l'ora è tarda, e voglio dire un quarto parere che è intermedio, perché secondo me è quello da seguire. Il Rav Ovadia è indubbiamente audace, c'è poco da fare, è indubbiamente audace, e adesso vediamo perché. La quarta posizione, che è quella intermedia, è quella di un altro grande posek vivente contemporaneo, il Rav Eliezer Melamed, nella sua sidra di libri che si chiamano Pnilei Halakha, sono quei libri giallini, vanno molto per la maggiore in Israele, soprattutto nel mondo da Tile Umi. Questo signore è un Rosh Yeshiva vicino a Shechem, dal punto di vista politico-nazionalistico, però dal punto di vista religioso, alachico, è molto molto, come si dice, equilibrato, veramente. Scrive a questo proposito, lui riporta tutte le opinioni che abbiamo studiato riguardo alla plata, compresa quella del Chazon Ish, e scrive: c'è chi ritiene che si possano mettere sulla plata durante Shabbat cibi completamente cotti, anche se freddi, per esempio cotolette o buricche. Dal momento che non è uno strumento usuale di cottura, non si dà l'impressione di cucinare di Shabbat. A chi si riferisce? Com'è? Ma a chi si riferisce? A chi si riferisce? Alla Romania, certamente. Ma molti boschini ritengono invece che di Shabbat si possano rimettere sulla plata, secondo le cinque regole della Ahzara, solo cibi che siano già stati su di essa in precedenza. Il calore della plata è tale da rendere comunque possibile la cottura, e quindi è preferibile essere rigorosi con i cibi freddi. Il Rav Ovadia è molto audace, dicevamo. È vero che noi non utilizziamo la plata come strumento di cottura, però è anche vero che se volessimo